Adesso, siccome sono tante ore che stiamo ragionando assieme, proviamo ad alleggerire un po' il discorso e diamo la parola a Nicola D'Agostino, che ci racconterà una forma di censura forse minore, forse meno incidente sulla nostra vita di tutti i giorni, però una censura che esiste ed è altrettanto sistematica e scientifica di quella che colpisce l'informazione giornalistica, televisiva e in rete. Parlo della censura sui fumetti e sui cartoni animati, che è una vera e propria forma di colonizzazione, di violenza culturale, che ci spinge a non prendere un'opera d'arte, un fumetto, un cartone animato per quello che è, e cioè una cosa nata in una cultura orientale dove ci sono valori e tradizioni diverse, e invece la vogliamo forzare ai nostri valori morali, alla nostra etica e al nostro modo di ragionare. Invito Nicola qui al tavolo, ringraziandolo per la pazienza, perché è uno degli ultimi a parlare.
Io ringrazio Carlo per la presentazione. L'intervento che posso fare io è volutamente più leggero come tono. Il contributo che do è perché sostanzialmente, anche se faccio lavoro di articolista e traduttore, sono circa 20 anni che mi muovo nel mondo del fumetto, più o meno dalla fine degli anni 80, un po' come appassionato, un po' come anche collaboratore di varie case editrici. Quello che dirò è incentrato per lo più sul mondo delle traduzioni del fumetto e dell'animazione giapponese, però comunque indice di quello che è successo negli ultimi 20-30 anni e probabilmente prima. In realtà la censura in Italia non è una cosa nuova nel mondo del fumetto, ci sono esempi già al tempo del fascismo, quando furono messi all'indice fumetti americani, ci furono traduzioni italiane che però ad esempio passavano per il vaglio dei questori. C'era, i più vecchi si ricordano personaggi come Dick Fulmine, e ci sono state delle ristampe negli ultimi anni in cui addirittura hanno fatto volumi con ogni volta che c'era una sceneggiatura c'era il questore che guardava parola per parola e decideva se era giusto o meno giusto, e poneva il bel timbrino con scritto sopra vincere. Questo per tornare un pochino indietro. Qualcun altro forse ricorderà anche gli esempi della Topolin Edizioni, che c'è stata negli anni 90, sono stati sequestrati diversi albi. Solitamente la scusa è sempre che lede una qualche morale o eccetera, però in realtà le forme di censura sono anche più sottili, non sono solo un sequestro, qualcuno che fa una denuncia che poi non si capisce mai perché abbia fatto la denuncia, perché eviti il confronto. Ad esempio ci sono stati anche casi che hanno visto la Bonelli editrice, ci sono state presunte associazioni che denunciavano Tex perché fumava. Poi in realtà quando si va a stringere c'è tanto casino, ma non c'è mai il confronto, non si arriva mai a una condanna, c'è sempre un si dice che cosa non ha letto bene l'opera, però intanto denuncia il particolare. Nel caso dei fumetti giapponesi dobbiamo innanzitutto dire una cosa, che già le opere che ci arrivano come animazioni sono censurate a morte. I giapponesi hanno una legge molto particolare per quello che riguarda la sessualità, che tra l'altro adesso sta allentando negli ultimi anni, è una legge che deriva dal XIX secolo, in cui non si possono rappresentare gli organi sessuali. Cioè, in realtà si possono far capire, però è vietata, ad esempio, non so, i peli, quelli pubblici o gli organi sessuali, per cui a volte i giapponesi si inventano queste metafore, non so, matite o cose del genere, così. Quindi già a monte abbiamo un prodotto che è di per sé o casto o comunque usa ironia, va tra le righe. Questo non necessariamente preoccupa italiani, francesi, americani, che quando arrivano ci mettono le loro manine. La cosa curiosa di questo atteggiamento dei giapponesi è che in realtà siamo stati noi occidentali ad averlo provocato, perché fino al XIX secolo i concetti vari così di morbosità, cioè non c'era una società giapponese, è stato l'influsso del mondo occidentale, perché si stavano avvicinando, aprendo commercialmente relazioni, a cambiare. Ad esempio i giapponesi fanno come ritualità il bagno, che è una cosa che non è per lavarsi ma semplicemente una socializzazione al bar. In base al fatto che l'Occidente riteneva sconveniente che uomo e donna facessero il bagno insieme, dal XIX secolo i giapponesi non non fanno più i bagni insieme, gli uomini hanno i loro bagni, le donne hanno i loro bagni. Quello che però succede in Italia è che, ad esempio, ci si arroga il diritto di adattare e censurare, anche se non c'è nessuno che in realtà ti faccia uno spavacchio. Ad esempio, già negli anni 70 ci furono diversi casi, sia con animazioni, ad esempio in interpellazioni parlamentari negli anni 70 per Goldrake, che erano, secondo alcuni esempi, per i bambini, non so, ci fu negli anni 70 un caso di un ragazzo che si lanciò da un balcone, e interpellazioni per cui volevano censurare la serie televisiva di Goldrake. Oppure la Fabbri, fine anni 70, pubblicò una storia di un personaggio di Gonagai in Grande Mazinga, e lì ci fu una censura di tipo contenutistico, cioè gli italiani decisero che sì, l'opera originale è fatta così, ma non ci fa comodo aggiustare la storia in modo diverso, gli ultimi albi cambiarono, rimontarono, tagliarono. Questa è una cosa che non si è più verificata così tanto nei fumetti, ma si è allargata piuttosto alle animazioni che hanno più grosso pubblico. Ad esempio, una cosa che è successa e che ha avuto abbastanza scandalo è stata la serie televisiva anni 90, diciamo, Sailor Moon. In Giappone c'erano anche dei discorsi, nonostante il target fosse abbastanza giovanile, si parlava anche di rapporti che non erano necessariamente eterosessuali, cioè c'erano amiche che potevano anche avere essere un pochino più che amiche, avere un rapporto affettivo. In Italia hanno deciso che era un po' troppo scabroso, per cui hanno deciso di cambiare sesso a una delle ragazze, trasformandola in uomo. Non è la prima volta che succede, sono stati anche cartoni animati con robot in cui improvvisamente quello che era un uomo nell'originale semplicemente era un po' effeminato, capelli lunghi. Bisogna tenere conto che i giapponesi sono molto attenti all'estetica, per cui non tutti i personaggi necessariamente sono degli omoni belli macio. In Italia, ad esempio, c'erano nemici, non so, di robot, sembra una donna, ok, cambiamola in donna. Il problema poi, quando si va a pubblicare l'opera, ci sono piccole incongruenze, per cui poi uno segue l'opera e non capisce perché quei personaggi parlano in quel modo, perché ovviamente chi ha adattato, censurato, non è stato abbastanza bravo, o semplicemente fanno un lavoro così, tagliano tutto quello che possono tagliare, assolutamente tagliano. Ad esempio, in alcune serie come Ranma c'erano scene in cui hanno evitato di mostrare le cose, fermano le forme immagine e fanno uno zoom, o ad esempio fanno anche cose un pochino più leggere, cioè, fondamentalmente non è una censura, però decidono gli italiani che ci sono 5 minuti di stacchetto musicale, o non so, un piccolo approfondimento sulla cultura, o semplicemente una scritta o un'abitudine culturale giapponese, ma inutile, tagliamo, via. Ci sono le persone che in rete hanno fatto degli elenchi, ad esempio mi sono annotato, addirittura si va a minutaggi. Posso fare l'esempio di un po'. Ecco, anche Pokémon. Per esempio c'è uno dei personaggi che tutti quanti conoscono, Bellaffarino giallo, una specie di canarino ipertrofico che lancia scarche. L'italiano ha deciso che non bisogna far vedere il momento in cui questa geggiatura lancia le scariche, per cui in quasi tutte le puntate di Pokémon hanno tagliato 5, 10, 15 secondi della scarica di Pikachu. Vabbè, sono arrivati a questo punto. Comunque, tornando indietro, i tagli che possono esserci sono di vari tipi. Anzitutto, cosiddetta sesso-violenza, effusioni, abbracci, c'è una serie animata che si chiama Ranma 1-2, in cui un personaggio ha una maledizione, per cui se viene toccato l'acqua calda o fredda, cambia sesso. È una serie molto comica, quindi ci sono tutta una serie di giochi, di divertimenti sul fatto che appunto, non so, si fa il bagno, diventa donna e quindi gli cresce il seno, oppure appunto, non so, si fa la doccia fredda e ridiventa uomo. In Italia questa cosa non è andata molto bene, quindi effettivamente per alcuni mesi è stato assolutamente mutilato, ad esempio le scene dei bagni pubblici che ci sono in Italia spesso sono state saltate. Il problema è che a volte poi magari si guardava l'episodio successivo e si faceva riferimento a un dialogo con due personaggi che si parlavano nel bagno e non c'era. Altro esempio, ad esempio, sono queste scene musicali, molti delle serie giapponesi hanno delle sigle anche molto lunghe. In Italia hanno deciso di tagliarlo come parte non importante. Le cose però un pochino più rilevanti ai fini dell'opinione pubblica sono sostanzialmente due. Una è nel 2000, che è partito un caso noto come il caso Dragon Ball. Dragon Ball è una serie nata agli anni 80, tra l'altro ha avuto un ottimo successo in Italia, di un autore che si chiama Akira Toriyama, ed è una serie comica, una serie che ha anche un humor abbastanza greve, si parla anche di scatologie, insomma, delle vendette tra personaggi a base di lassativi o tra i personaggi ci sono dei tipi ossessionati col sesso, e comunque è un'opera che quando uno la legge si rende conto che è un'opera indirizzata a un pubblico che capisce lo scherzo. Verso il fine del 2000, tra il settembre e l'ottobre del 2000, in Italia una non molto chiara associazione di genitori, cittadini, eccetera, di Bologna, che si chiama Cittadinanza Attiva, eccetera, Tribunale dei Diritti dei Malati, ha fatto una serie di esposti alla Procura di Roma e denunce in cui hanno estrapolato dal fumetto una scena tra l'altro molto comica, in cui c'era un personaggio che era un maestro che allenava personaggi alla lotta, che era ossessionato dal fatto di vedere le mutandine delle ragazze, e c'era una scena da cui una ragazza che era disposta a tutto per ottenere degli oggetti in cambio acconsentiva a farmi vedere le mutandine. In realtà c'era stato una scena prima in cui le erano state tolte a sua insaputa le mutandine, per cui c'era un momento di tra l'ilarità e l'imbarazzo nel momento. Estrapolata questa scena è stata usata come esempio per denunciare come fumetto che incitava la pedofilia. Tra l'altro con degli errori, per esempio il personaggio femminile che si mostrava per un attimo nuda nell'esposto di questa associazione, che non si sa perché, era diventata una bambina, quando nel fumetto era circa 16-17 anni, era maggiorenne, guidava, eccetera. Ancora più interessante è il fatto che questa associazione ha fatto tanto polverone, però tutte le volte che è stata invitata a convegni, eccetera, a confrontarsi, cioè a dire ok, voi avete fatto delle accuse, per adesso ci vediamo sul convegno, noi siamo degli esperti e vediamo effettivamente se tutto quello che dite è com'è, hanno evitato sistematicamente. La stessa cosa è successa in questo evitare sistematicamente un personaggio che qualcuno di voi forse avrà letto su riviste negli anni 80, una psicologa Vera Slepoi, o Slepoi non so come, e lei aveva appunto accusato il cartone animato Sailor Moon di confondere le ragazzine perché appunto presentava esempi di sessualità non sempre eterosessuale. Anche la signora Slepoi è stata più volte invitata, esistono diverse manifestazioni in Italia che si fanno, e sorge il dubbio che effettivamente l'unico interesse di questi soggetti che scatenano polveroni e vogliono censurare sia semplicemente di farsi pubblicità, perché non cercano il dialogo, sono quasi sempre costretti a ritrattare quasi tutto, se non addirittura tutto, a ridimensionare e dire sempre no, avete capito male, noi volevamo avvisare sui pericoli generali del... Il problema è che viene come sempre data più eco allo scandalo che non alla ritrattazione, per cui addirittura questo fumetto Dragon Ball è entrato per 3-4 anni in una specie di loop, per cui il fumetto è stato ristampato. In 2 anni si è esaurito il primo caso, denuncia, eccetera, denuncia alla casa editrice, eccetera. Addirittura hanno censurato in Italia alla ristampa con l'autorizzazione dell'autore. Altre associazioni, altri giudici, non sapendo di questo caso, alla successiva ristampa hanno nuovamente denunciato, quindi praticamente la casa editrice ha continuato a dover avere la spada di Damocle di questa causa, e soprattutto la cosa peggiore era il discredito, perché automaticamente si veniva bollato. Conosco personalmente operatori del settore fumettistico che con i loro amici spesso non possono parlare del loro lavoro perché dicono ah, tu sei quello che lavora alla casa editrice Pippa, sì, quelli del fumetto pedofilo. Automaticamente l'ignoranza e la voglia di additare, qualcuno direbbe che si tratta perché sono fumetti giapponesi, quindi come cultura, succede anche per culture più vicine a noi, fumetti statunitensi o francesi. Quello che però appunto è il più grave è che vengono decontestualizzati questi, queste opere da chi spesso non le legge, non le capisce, vuole procurarsi probabilmente un po' di pubblicità e con loro ci sono varie riviste e testate a cui non dispiace oggettivamente sbattere il mostro in copertina, e si sollevano dei grossi polveroni che, come in molti casi anche appunto di denuncia, non portano sostanzialmente a nulla. Intanto però il danno è fatto. Il danno è fatto su più livelli, dal punto di vista del pregiudizio che rimane nel pubblico, nel settore, perché per esempio i fumetti continuano ad avere questa pesante bolla di letteratura di serie B che sono rivolti solo ai ragazzi e ai bambini, per cui devono essere tutelati, tenuti sott'occhio. Cosa che per esempio non è vera, in Giappone si produce per tutti, si produce per i bambini, per gli adulti, si produce anche parecchia roba erotica, però in Giappone c'è chiaramente scritto sulla rivista, oppure la serie viene trasmessa la sera. Quello che succede in Italia è un po' diverso, cioè vengono acquistati un tot al chilo e poi sbattuti in quella che è la fascia pomeridiana, per cui ad esempio una serie che parla anche di tematiche di adulti evolute, anche abbastanza raffinate, l'equivalente di, non so, di un corto, di un film, di una serie che manderemmo noi in seconda serata, in Italia la compra, non so, Mediaset o la Rai, e decide, ok, fascia oraria dalle 2 alle 5, proprio lo migliore per piazzare tra l'altro pubblicità di giocattoli, merchandising, eccetera. Come facciamo? Semplicemente si taglia, si adatta l'opera, da cose leggere fino a cambiare i nomi e addirittura appunto a tagliare tutto ciò che non è ritenuto come giusto per i ragazzi. L'effetto è duplice: uno, di lobotomizzare l'opera, la si snata, cioè sostanzialmente pensate a, non so, un film di Kubrick o un film di De Sica che viene trasformato in le pillole da un minuto in cui ci sono alcuni personaggi che si divertono a sintetizzare i film e trasformare opere di 2 ore in piccoli condensati di 30 secondi. È quello che succede, cioè sostanzialmente si fa un decotto della trama quando in realtà l'opera in sé per sé merita tanto, meriterebbe anche magari che ci fossero altre persone che la guardano. E quello che appunto succede, appunto, non è solo un fatto dall'alto censura, è proprio una scelta opinabile di adattamento e avvicinamento ai gusti. Il problema è che non c'è la forza per protestare. Solitamente, come ho già detto, queste polemiche si smorzano, però le poche gruppi, associazioni, ad esempio prima abbiamo parlato durante la giornata di censurati.it, che hanno fatto alcuni lavori di divulgazione. Altri sono, ad esempio c'è un'associazione che si chiama Adam Italia, che era tipo associazione per la difesa degli anime manga. Ci sono siti in cui, scusate, i fan comprano le opere originali, poi guardano il materiale italiano e fanno delle schede. Restano comunque valutazioni che non raggiungono il grande pubblico, non raggiungono le riviste, e chiuse negli ambiti molto ristretti, per cui quello che potrebbe essere oggigiorno con internet, con maggiore diffusione, in realtà non c'è stato un passo avanti positivo. Addirittura, un esempio che con questo chiudo il mio contributo illuminante, è che negli anni 70 trasmisero una serie, un film che si chiama La spada di Re Artù. Era una trasposizione fatta dai giapponesi della vicenda di Artù e il cavaliere della tavola rotonda. Quello che trasmisero negli anni 70, nel 79, adattata da un tale studio TN7, è stato trasmesso all'epoca nella sua interezza. Hanno cambiato qualche scritta, qualche nome, eccetera, eccetera. Quando hanno ritrasmesso nel 98 su Italia 1, era talmente cambiata la percezione dell'opera e del fatto che si potesse far vedere, c'erano tutte le scene in cui c'erano combattimenti, quindi sangue, sono state virate per non far vedere il rosso. Il sangue è stato virato verso il nero o il sepia, hanno praticamente trasformato la colore in bianco e nero e poi virato. Questo dimostra che dal 79 al 98 non è praticamente cambiato nulla, anzi, in un certo senso si è ancora di più ghettizzato, ancora più isterizzata quella posizione di salviamo i bambini, i fumetti e l'animazione sono per i bambini, cosa che c'è non solo nella produzione giapponese, e noi dobbiamo proteggerli perché noi sappiamo che cosa è giusto. Non mi importano questioni se l'opera fosse rivolta a un pubblico diverso, se volesse dire qualche cosa di diverso, di importante, o anche semplicemente il rispetto di un'opera, di una cultura. Questo è, secondo me, una dimostrazione non solo di censura, ma in un certo senso di arroganza, da un lato, e anche, in questo mi ci metto io stesso, di mancanza di chi dice no, io non ci sto. Forse sarebbe il caso di iniziare anche nelle piccole cose come fumetti, non solo nelle vite di persone che vengono rovinate, proprio nella percezione di dire non filtrate, non imponete necessariamente la vostra volontà, siamo adulti e siamo in grado di recepire un'opera e eventualmente approfondirla e cercare di capirla rispettando quella che è l'opera originale.
Grazie, ringrazio. Allora, siamo partiti con l'intenzione di alleggerire un po'